colonialismo come ideologia di settler colonialism, di colonialismo di insediamento. Mir Kahane sosteneva la necessità di rendere israeliana tutta la Palestina e non solo, anche ciò che sta sulla riva giordana della Giordania, il fiume Giordano. La prima guerra di Mir Kahane segnala un cambio di passo di questo movimento politico e segnala uno slittamento verso destra dell'intero arco sionista e ci fa capire come sia diventato normale in un partito come il Likud parlare come parlava l'estrema destra, che non è mai stata considerata potabile all'interno del Parlamento. Se i termini del dibattito slittano verso destra, è evidente che ogni situazione inaccettabile può diventare passabile. E quindi non è più il caso di tacere, non è più il caso di chiudere gli occhi o di far finta che le cose siano diverse. È importante rendersi conto che quel piano citato brillantemente in precedenza come pulizia etnica della Palestina ha origine in un problema geopolitico affrontato in maniera lacunosa subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che ha preso forma in quella pulizia etnica della Palestina che ha ricostruito con grande capacità anche divulgativa lo storico Ilan Pappé. E rimando al suo La pulizia etnica della Palestina per rendersi conto di come avviene la conquista materiale di gran parte dei territori che poi lo Stato di Israele ha cominciato a occupare. Non possiamo dimenticarci che esistono colonie che violano apertamente il diritto internazionale e quando si agisce nel nome del diritto internazionale e si dimentica di sanzionare le colonie, non si può avere un'efficacia nel far rispettare il diritto internazionale. Il diritto internazionale funziona soltanto se vale per tutti, così come un diritto è un diritto soltanto se è per tutti e di tutti, altrimenti diventa un privilegio. In una situazione di questo genere non possiamo pensare che il diritto internazionale continui a funzionare così, perché non funziona e quindi non garantisce nessuno. In uno scenario del genere occorre tenere anche in mente però le prospettive di chi ha saputo guardare oltre le difficoltà e quindi citiamo due monumenti dell'intellettualità palestinese, Edward Said e Ghassan Kanafani, che hanno saputo immaginare quello che non avevano tra le mani, ovvero un avvenire nella terra che gli era sottratta. Said da palestinese della diaspora, Kanafani da combattente della resistenza palestinese, hanno provato a immaginare la libertà per un popolo che non l'ha mai potuta conoscere, nemmeno prima di quando la storia della Nakba segna la storia della Palestina. Anche prima è un popolo che ha bisogno, che ha desiderio di plasmare questo territorio e non ne ha avuto la maniera concreta. Per averne la maniera occorre che questo popolo senta una solidarietà internazionale. Prima si parlava di boicottaggio. Il boicottaggio è una delle azioni più nobili che una lotta non violenta può compiere. Il boicottaggio non comporta nessuno spargimento di sangue. Il boicottaggio comporta l'intaccare degli interessi economici che non possono essere attaccati perché si difendono. Ma intaccarli è un segno di coraggio, è un segno di civiltà. Quando negli anni Ottanta si è cominciato a intaccare gli interessi economici del Sudafrica, si è cominciato a delegittimare la presenza del Sudafrica sullo scenario internazionale, l'apartheid ha cominciato ad andare in crisi e l'apartheid è tramontata con tutti i problemi della Rainbow Nation di Mandela, che non è diventata il paese che Mandela sognava, però non è nemmeno il Sudafrica della segregazione razziale degli anni Ottanta. La pressione internazionale è contata. Se non c'è questo coraggio nei confronti di un paese che si comporta in un modo estremamente simile, comparabile, con un regime di sostanziale apartheid, non possiamo dire che abbiamo fatto il possibile come Occidente per essere quello che l'Occidente dice di dover essere. E l'ultimo pezzo di questo grande problema è una disuguaglianza sistemica. una disuguaglianza per la quale non può esserci pace se non c'è giustizia, e la giustizia non è solo giustizia internazionale, ma è anche giustizia sociale. Se gli squilibri sono così profondi tra chi controlla le risorse e si allarga nel suo giro d'affari e chi invece subisce le dinamiche della globalizzazione, non c'è nessuna possibilità di realizzare un ordine di pace. Un altro mondo è possibile, si diceva nel 2001 a Genova, io ero troppo piccolo per esserci in piazza, ma quelle stangate, quella repressione ha rischiato, probabilmente più di rischiato, di uccidere un modo diverso di vivere la globalizzazione. E abbiamo bisogno di recuperarlo, abbiamo bisogno di recuperare Edward Said, che ci ha lasciato troppo presto e avremmo avuto molto bisogno di lui, abbiamo bisogno di recuperare tutte quelle testimonianze letterarie, culturali, che ci insegnano l'umanità del popolo palestinese, perché il sistema lo disumanizza, gli toglie l'essenza umana ancora prima dell'identità e ancora prima della bandiera. E quindi io invito tutte e tutti noi a tenerla viva questa necessità, incuriosendoci, approfondendo, cercando di conoscere, cercando di portare un aiuto quanto più concreto possibile a chi di aiuto ha bisogno. Grazie.
Grazie Daniel, sempre un piacere sentire le precisazioni. Enrico Semprini, Circolo Culturale Eretica.
Sì, mi ricollego a quello che è stato appena detto rispetto alle problematiche di carattere storico. Abbiamo diciamo, e anche alle questioni di carattere economico. Abbiamo fatto, giusto con Daniel, abbiamo ricordato un fatto che riteniamo che sia fondamentale. I palestinesi in questo momento stanno pagando dei crimini che sono avvenuti in Europa, e una cosa che abbiamo, che c'è stato un periodo in cui in Italia si diceva dobbiamo superare le problematiche del dopoguerra, perché anche si sentiva dire anche da persone di sinistra, o diciamo che si definiscono di sinistra, ma insomma anche i repubblichini erano degli idealisti che comunque volevano il bene dell'Italia. I repubblichini sono stati quelli che sono andati fisicamente a prendere gli ebrei in casa e a trasportarli sui treni e a rinchiuderli all'interno dei campi di concentramento che c'erano in Italia e che sono andati a morire in Germania. Quindi 90 cittadini modenesi di religione ebraica sono scomparsi grazie ai repubblichini. Questo dobbiamo ricordarlo molto bene, perché dobbiamo rimarcare la differenza che esiste tra la cultura di chi si batte contro le logiche coloniali, le logiche razziste, e coloro che invece sono in questo momento stanno promuovendo esattamente un decreto che va verso l'idea che sia possibile ricostruire uno stato di polizia. Il cosiddetto decreto sicurezza, e questo Fausto Gianelli ci ricordava, che ha parlato prima attraverso una registrazione, ci ricordava che sicurezza nella Costituzione significa sicurezza sociale, la sicurezza di avere la casa, la sicurezza di avere un lavoro degno. Questa era la sicurezza che intendevano i costituzionalisti. Adesso quando parliamo di sicurezza parliamo di polizia, parliamo di repressione. Questo è un modo per cambiare, per sottrarci il significato delle parole, che dobbiamo recuperare nel senso reale verso cui devono andare. E allora il fatto che il colonialismo necessiti del razzismo, il fatto che sia normale ammazzare innanzitutto i bambini e le donne incinte da parte dell'esercito israeliano in questo momento, perché è questo che sta avvenendo. Il genocidio significa distruggere la possibilità di una popolazione di progredire anche da un punto di vista esattamente della riproduzione sociale. Questo significa. E noi aggiungo e riprendo il tema fondamentale per cui è nato anche l'idea del presidio, che è un'idea trasversale, che permette appunto di essere attraversata dalle più diverse soggette, dai più diversi punti di vista, ed era quella di dire dobbiamo contrastare gli interessi economici che stanno alla base di quello che sta succedendo. Cominciamo a pensare che, e qua anche da un punto di vista sindacale c'è una sollecitazione, ci sono 62 aziende che cominciano a essere coinvolte assieme con commesse che prendono dalla Leonardo, in quel di Modena. Dobbiamo pensare che noi abbiamo un'università, e su questo le istituzioni dovrebbero mobilitarsi, abbiamo un'università che collabora sulla ricerca militare con Israele. Dovremmo esserci, dovrebbe esserci una mobilitazione da parte di tutte le forze politiche. Sarebbe bello se qualche forza politica presente dichiarasse che bisogna interrompere la collaborazione militare che unisce l'esercito italiano all'esercito israeliano. Abbiamo un accordo militare che nasce nel 2003 sotto il governo Berlusconi, che diventa legge dello Stato nel 2005, che non è mai stato messo in discussione. È ora di metterlo in discussione, è urgente metterlo in discussione, mai come ora. E da questo punto di vista veramente sarebbe importante che ci fosse una capacità a partire dalle istituzioni anche locali che ripeto potrebbero fare qualcosa rispetto a che cosa succede dentro le nostre università e dentro a tutte le collaborazioni che ci sono rispetto a quali sono gli interessi. Concludo dicendo, dobbiamo sempre ricordare che l'Ente Nazionale Idrocarburi, per cui i nostri militari sono in giro per il mondo per il 70% della spesa militare per difendere le strutture dell'ENI in giro per il mondo, e su questo una delle cose che sta facendo l'ENI è quella di andare a rubare il 29 di ottobre del 2023, di 2 anni fa, quando c'è stata la prima richiesta, il 27 ottobre ci fu la prima voto perché già dal punto di vista del diritto internazionale era inaccettabile quello che stava succedendo già nell'ottobre del 2023 nel territorio a danno della popolazione palestinese. Il 27 l'Italia è stato il paese che si è astenuto, uno dei pochi paesi a livello internazionale che si è astenuto, ma perché il 29 di ottobre è stato garantito che l'ENI potesse andare a rubare il gas naturale a 30 km al largo delle coste di Gaza. Non ci sono interessi ideali nel comportamento dei politici rispetto a questo, ci sono interessi che fanno schifo, interessi economici. Scambiamo gli esseri umani perché ci sono interessi economici per fare questo. Avevo detto che chiudo e chiudo, grazie.
Grazie Nico. Allora, Leonardo, Modena incontra Genin. Devo ringraziare anche particolarmente Leonarda, che è quella che più di tutti ha spinto per fare questo presidio, e lo dobbiamo anche soprattutto al suo impegno.
Sì, infatti, dopo tutte queste cose interessanti di approfondimento, Flavio, Ramirca, Semprini, Daniel, veramente ogni volta che li ascoltiamo ci aiutano a mettere insieme tutte le tesserine e a capire e aggiornare i nostri pensieri. Io mi limito a dire perché, come Modena incontra Genin, siamo un'associazione che in questo momento guarda anche oltre Gaza, come poi tutti voi, e perché mentre tutti parliamo di Gaza, ed è giusto che lo facciamo, gli israeliani tentano di occupare e di fare in Cisgiordania quello che hanno fatto a Gaza, e che tentano anche di andare oltre. Ma io, come donna che da 90 si occupa di Palestina, definendoci noi le donne per la Palestina, cioè così a suo tempo facevamo i presidi sotto questa etichetta, e partendo anche dalle bellissime esperienze delle donne dei comitati, che durante la prima intifada si erano formati e avevano vissuto l'illusione degli accordi di Oslo. Via via, in tanti abbiamo sviluppato i nostri pensieri, le nostre conoscenze, i nostri confronti. Noi purtroppo da anni, ormai da più di 10 anni, non riusciamo ad andare a Genin, perché per andare a fare solidarietà bisogna avere delle risorse, e il nostro comitato non è più riuscito ad entrare negli ingranaggi degli aiuti internazionali. Ma ciò nonostante abbiamo cercato di incontrarci, e oggi in particolare è utile che di fronte a questa situazione ci si incontra anche, anche con le nuove generazioni o con gruppi, tra gruppi che non la guardano su tutto, ma d'altronde l'incontro e la solidarietà deve proprio essere legata a questo, l'avere, mettere insieme a confronto e anche fianco a fianco, a braccetto, gruppi che hanno dei riferimenti diversi. Io personalmente ho chiesto, lo diceva Flavio, ho chiesto con insistenza di fare subito, e purtroppo la giornata è stata questa, io però ringrazio tutti i partecipanti perché oggi è una giornata anche difficile per la partecipazione, ma perché io in questa fase particolare sento che noi dobbiamo, già altri l'hanno detto, dobbiamo scendere in piazza per esprimere la nostra vicinanza e lottare per i palestinesi, per i loro diritti, ma sappiamo che in questo momento, se, soprattutto se passa questo atroce pensiero, progetto della deportazione di un popolo e della distruzione prima e della deportazione successivamente, mettiamo in campo, cioè se veniamo in piazza veniamo anche a difendere noi stessi, a difendere il diritto internazionale, a difendere tutti i diritti che provengono dal diritto, che sono sostenuti dal diritto internazionale. Io in questo momento sono molto colpita dallo svilupparsi della parola d'ordine è possibile in nome del non sapevo che mi sarebbe scappata la parola giusta, ma del segreto di Stato è possibile, della ragione di Stato è possibile coprire nefandezze e coprire atti, gesti e negazioni di altri diritti, di diritti umani veri e propri, quando invece è chiaro che lo Stato deve essere difeso e protetto dalle sue leggi, ma prima di tutto c'è l'uomo, c'è il diritto individuale dell'essere umano, ma anche dell'umanità in generale. E noi in questo momento abbiamo proprio, siamo di fronte a una fragilità, siamo fragili, siamo di fronte a dei tentativi di riscrivere, anzi di cancellare la storia, di cancellare ciò che è il... tante persone che la pensano diversamente da me o dalle associazioni a cui faccio riferimento ritengono che comunque la guerra possa risolvere, possa essere uno strumento che gestito bene, che può... No! La guerra non può risolvere i problemi. I problemi l'abbiamo visto dopo la seconda guerra mondiale, quando si sono creati quegli organismi che andrebbero rinnovati, ma è il diritto, sono le leggi, è l'intelligenza dell'uomo a confronto che garantisce non solo se stesso ma anche il vicino, ma anche gli altri, e difende l'umanità. Quindi io dico, sono qua dopo tanti anni non solo per la Palestina, non solo per, posso anche dire, il mio amore per il popolo palestinese, ma anche per difendere me stesse, per cercare il più possibile delle alleanze che possiamo trovare anche in altri momenti. In altri momenti, rivolgendoci, come è stato detto, alle nostre autorità, quindi anche al Comune di Modena, che deve prendere posizione, ma anche, questo è un lapsus che mi dovete, è un piccolo spazio che mi dovete dare, ma anche alla RAI Televisione Italiana, perché domenica la RAI 3, ha trasmesso, ha fatto un servizio nel momento in cui si parla di tutti questi giornalisti che hanno perso la vita per fare informazione, né per che sono stati i palestinesi per fare arrivare a tutti il dramma e lei, loro sono andati a intervistare e a far fare e a collocare come vittima un giornalista israeliano che ha scelto di vivere al confine di Gaza, non c'era per caso, ha scelto di vivere al confine di Gaza perché vuole dimostrare il diritto degli israeliani a vivere sulla propria terra. Questo è la Rai TV per la quale paghiamo
la Rai.
Grazie Leonarda, bravo. Jozzoli, Modena per la Palestina.
Beh, Leonardo ha detto delle cose importanti e noi dobbiamo ringraziare, penso, le persone come Leonardo che da decenni sono in campo in difesa dell'identità e della nazione e dei diritti palestinesi. Che dire, siamo tanti, siamo pochi, chi se ne frega, facciamoci tra virgolette i complimenti per essere qui sotto l'acqua. Tra l'altro tutte le manifestazioni che abbiamo fatto per la Palestina a Modena ha quasi sempre piovuto, l'ultima l'8 dicembre venne giù un nubifragio, sembra che l'acqua ci accompagni tutte le volte che sventoliamo questa bandiera, anche come promemoria, come ricordo delle difficoltà tremende di vita che quei nostri fratelli e quelle nostre sorelle vivono ogni istante. Oggi siamo qua, direi in modo condiviso, a urlare no alla pulizia etnica. Credo che sia questo lo slogan, l'elemento centrale di questo incontro di stasera. E credo anche io sia necessario finalmente stanare, scusate se uso questa espressione, la politica cittadina, in particolare il sindaco Mezzetti e la sua giunta, che sul tema della lotta al genocidio sono stati silenti o ambigui con quella famosa deliberazione di qualche mese fa. Secondo me sarebbe opportuno se noi decidessimo qui, come arco di forze o di sigle che sono presenti in questo momento, la richiesta urgente di incontro al sindaco Mezzetti, perché vorremmo avere delle parole di chiarezza sul tema della pulizia etnica, cioè quello che è mancato sul tema del genocidio vorremmo adesso sentirlo e vederlo sul tema della pulizia etnica. Quindi se siamo d'accordo proviamo a dircelo adesso, è arrivato il momento che il sindaco ci incontri. E questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda cosa che mi viene da dire è che siamo qua a maledire Trump, però parliamoci chiaro, Trump ha un merito, cioè dice le cose che pensa come stanno, cioè Trump sta solamente facendo cadere la coreografia, l'allestimento scenico, la maschera democratica del diritto internazionale, di tutte quelle belle cose che ci hanno raccontato, e ci sta sbattendo in faccia la verità, la realtà. Alla pulizia etnica questi qui stanno pensando dall'8 ottobre, dal giorno dopo. Non è che se l'è tirata fuori dal cappello Trump questa cosa qua. L'idea che Gaza debba essere sgomberata e debba essere ripopolata, bonificata, sanificata e magari pure messa in valore con i suoi giacimenti eni che stanno lì di fronte alla costa e con i valori immobiliari di quella pregevole location, è un'idea che gira da più di un anno. Voi ricordate quella capa colonna, quella leader dei coloni un po' matta, profughi? La risposta di questa nonnina, era una donna anche anziana, il mondo è pieno di profughi, ce ne sarà qualcuno in più. Questa fu la risposta testuale. Ora quindi questo cinismo, questa durezza che Trump sta manifestando è in realtà solo il disvelamento di qualcosa che è già lì nei programmi da tempo. Noto dentro i movimenti una certa caduta di tensione, che è anche fisiologica dopo un anno di manifestazioni, eccetera, eccetera. Dobbiamo provare a tenere duro, dobbiamo provare ad allargare l'arco della partecipazione e delle condivisioni anche ai tiepidi, a quelli che fino adesso magari ci hanno messo la firma e non ci hanno messo la faccia, o quelli che non ci hanno messo manco la firma. Ha un pronunciamento che non può essere che esplicito e unanime, senza troppi infingimenti, senza troppe articolazioni, senza troppi ma sì, ma né, ma no. Quindi utilizziamo tutti i momenti che avremo a disposizione, quello di stasera. Ricordo, domani ci sarà un'assemblea alle ore 20 presso il Vibra, che farà da preludio poi a un concerto benefit che si terrà sempre al Vibra. Stiamo raccogliendo tutto quello che possiamo in termini di risorse economiche da mandare a Gaza, ad una rete di famiglie con cui siamo in contatto da un anno. Invitiamo tutti a partecipare, invitiamo tutti ad essere presenti alle scadenze di tutti, diciamo così, al di là di chi le proclama. Proviamo a esserci sempre e proviamo a rialzare un po' la fiammella, la tensione, l'attenzione della cittadinanza, perché noi qui, anche se siamo pochi, stiamo in qualche modo dando voce e dando corpo a un pezzo di opinione pubblica modenese che, sono sicuro, non è piccolo e non è minoritario su questo tema. Il più è uscire fuori e, ripeto, dare voce a questo pezzo di città.
Grazie. Federica, non uno di meno.
Venti di violenza soffiano sempre di più in tutto il mondo. Le democrazie crollano sotto l'impero dei potenti della terra e le persone, soprattutto quelle che meno possono difendersi contro questa violenza, soffrono sempre di più. E le donne e tutte le persone marginalizzate pagano il prezzo più alto, spesso con la vita. E le persone palestinesi in questa situazione stanno pagando non solo con la vita, ma stanno rischiando di essere deportate e completamente cancellate dal progetto criminale sionista. Anche per la liberazione della Palestina, come lo scorso anno, non una di meno, insieme ai movimenti femministi e transfemministi in tantissimi paesi di tutto il mondo, l'8 marzo sarà sciopero transfemminista, sciopero dal lavoro produttivo e dal lavoro di cura, dai generi e dai consumi. Scioperare l'8 marzo vuol dire trasformare la rabbia per i continui femminicidi e il rifiuto di ogni forma di violenza patriarcale e coloniale in un blocco che riguarda sia la produzione che la riproduzione, attraversando tutti i luoghi dove questa violenza si manifesta quotidianamente: nelle case, sui posti di lavoro, nelle scuole, nelle università, nei supermercati e nei luoghi di consumo, nelle strade e nelle piazze, in ogni ambito della società. Perché se ci fermiamo noi, si ferma il mondo. In questo contesto di guerra globale e ascesa dell'ultradestra che non accenna a fermarsi, scioperiamo contro la guerra come espressione massima della violenza patriarcale e contro l'imposizione dell'apparato ideologico reazionario che la legittima. Scioperiamo per la liberazione della Palestina, per porre fine all'occupazione coloniale, al genocidio, alle sofferenze e alle privazioni indicibili della popolazione sopravvissuta. In Siria, a 10 anni dalla liberazione di Kobane, l'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est è sotto attacco e con esso l'esperimento del confederalismo democratico, femminista ed ecologista, che in questi anni ha combattuto l'ISIS e il regime di Assad e il futuro stesso della Siria e dell'area. Scioperiamo contro l'economia di guerra e la militarizzazione delle scuole, delle strade, di tutta la società. Vogliamo opporci chiaramente al governo Meloni che, in linea con i governi europei e globali, aumenta esponenzialmente la spesa pubblica per armamenti ed eserciti, mentre la scuola, la sanità e tutti i servizi pubblici sono al collasso. Non abbiamo bisogno di nuove armi, ma di scuole e università pubbliche finanziate e libere, una sanità pubblica all'altezza dei nostri bisogni, più servizi per un welfare che sia universale e accessibile a tutti. Ci operiamo contro la deriva autoritaria che è partita dai corpi femminili e femminilizzati, non bianchi, transgender e giovani. Dal decreto Caivano al DDL sicurezza ci operiamo contro il fascismo 3.0 che avanza, l'inasprimento di politiche e retoriche nazionaliste e razziste, i tentativi di restringere ancora di più gli spazi di lotta e di dissenso e la stretta repressiva portata avanti dal governo col cosiddetto decreto sicurezza. Chiamare lo sciopero femminista per l'8 marzo quest'anno di sabato ci pone davanti a una sfida ulteriore. Sappiamo che convocare uno sciopero generale di sabato non è usuale, ma per noi è fondamentale all'interno del processo di risignificazione e riappropriazione della pratica dello sciopero per tutte quelle persone che ne sono sempre state escluse. È ora di convergere insieme per puntare a sovvertire questo sistema violento che minaccia l'esistenza dei popoli oppressi, delle donne e di tutte le persone marginalizzate. Vi invitiamo alle assemblee per la costruzione del corteo dell'8 marzo, tutti i mercoledì alle 21 al Centro Culturale Eretica, per confrontarci insieme su quali pratiche mettere a punto per unire le nostre lotte. Lotto e a partire dall'8. Lotto, boicotto, sciopero. Grazie.
Grazie Federica. Stefano Rebecchi, presidio Modena. Permanente.
Ciao a tutti e ciao a tutti, io sono Stefano del Presidio Permanente contro l'accordo militare Italia-Israele. Volevo solo ricordare in breve che questo è un accordo militare che risale all'anno 2003, governo Berlusconi. È un accordo che non è mai stato disdettato e questo purtroppo fa sì che l'Italia sia il terzo fornitore di armi ad Israele. Il silenzio rende complici. Questo è uno slogan di un nostro striscione, ma è anche un dato di fatto, visto che sotto i nostri occhi, sui nostri smartphone, sui social media è andato in onda e continua ad andare in onda il genocidio e la pulizia etnica, senza che le potenze occidentali muovessero un dito, anzi c'è una complicità di fondo. Sul termine genocidio tornerò più avanti perché mi preme parecchio tornarci. È da oltre un anno che noi donne e uomini del Presidio Permanente, da circa quindi 15 mesi, cerchiamo di informare la popolazione di Modena, scusate ma io devo leggere, sennò, su ciò che accade in Palestina. Prima si trattava e si poteva intendere come controinformazione, ma poi è diventata un pure semplice resoconto di ciò che viene riportato da molteplici fonti di informazione. Partiamo da lontano, quindi, da 78 anni di apartheid, violenze e assassini, sempre impuniti da parte dell'esercito di occupazione, dei coloni e di risoluzioni ONU violate a danno del popolo palestinese. Gli attacchi armati in Palestina risalgono già dagli anni 30 del secolo scorso, con l'idea della creazione di uno Stato ebraico esclusivamente per ebrei, come sottolineato anche da Ilan Pappé e Gideon Levi, non certo sospettabili di antisemitismo. Il sionismo viene definito dall'ONU come ideologia razzista, promuove quindi un concetto di diritti esclusivi e suprematismo religioso, mentre il colonialismo di insediamento mira alla sostituzione della popolazione nativa piuttosto che alla coesistenza e si lega alla costruzione di uno Stato puro, evocando sinistre reminiscenze. Poi andiamo alla Nakba, che ha segnato la cacciata di 750.000 palestinesi nel 48, il giorno dopo della proclamazione, dell'autoproclamazione dello Stato di Israele. Da allora 77 anni di occupazione militare, epurazioni, politiche di confinamento, confischi illegali di beni, distruzione di villaggi, case e proprietà dei palestinesi, dislocamento massivo come quello che Trump ha in mente ora per Gaza e non solo. Massacri come Deir Yassin, Sabra e Shatil dell'82, apartheid sistematico come sottolineato più volte dall'ONU e da Amnesty International, persino più feroce di quello vissuto da ieri in Sudafrica. Il muro di separazione, dichiarato illegale dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 2004, continua a esistere senza sanzioni. non risponde a questioni di sicurezza, ma è soltanto teso a frammentare i territori palestinesi e a impedire qualsiasi forma di economia e autodeterminazione. Parliamo ora dei bombardamenti su Gaza, che ricordiamo che il 70% è distrutta, ma questi bombardamenti ci furono anche nel 2008, 2009, 2012, 2014, 2018 e 2019, e sono solo alcuni atti di violenza perpetrati contro una popolazione civile intrappolata. La legge del 2018, infine, che definisce Israele come Stato-nazione del solo popolo ebraico, istituzionalizzando la discriminazione tra gli ebrei e i non ebrei. Ecco, allora, arriviamo al termine genocidio. Usiamo questo termine perché già nel gennaio 24 la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, accogliendo le richieste avanzate dal Sudafrica, affermò che l'accusa di genocidio era plausibile. Su cosa si fonda questa definizione di genocidio secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio dell'ONU del 48? All'articolo 2 cita così. Allora, primo, caratteristica, uccisione di membri del gruppo. Secondo, lesioni gravi all'integrità fisica e mentale di membri del gruppo. Terzo, il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale e parziale, quindi ad esempio la mancanza di cibo, di acqua, di cure mediche. Quarto punto, misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo. Il 70% delle palestinesi e dei palestinesi uccisi sono donne e bambini. Il quinto punto, che è l'unico che non riusciamo a trovare, è il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro, ma questa è una caratteristica che non si è verificata perché gli israeliani non vogliono avere i bambini palestinesi e le bambine. Recentemente anche Amnesty International ha affermato, dopo un'inchiesta indipendente, che si tratta in realtà di un genocidio, adottando da parte di Israele politiche e azioni volte a causare danni irreparabili alla popolazione palestinese, con lo sfollamento forzato del 90% della popolazione, il diniego e l'ostacolo alla fornitura di servizi essenziali, assistenza umanitaria e ulteriori beni necessari a salvare vite umane. Anche la fragile tregua attuale non lascia ben sperare, con le dichiarazioni di Trump che servono appunto come trampolino di lancio per una ripresa del folle progetto sionista di liquidazione del popolo palestinese. Il 21 gennaio Israele ha lanciato l'operazione Muro di Ferro, attaccando soprattutto le città di Jenin, Tulkarem e Tubas. 80 persone almeno sono state uccise, tra cui anche bambini di tenerissima età. A causa dell'escalation, circa 40.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Detto ciò, sarebbe urgente, anche se ormai fuori tempo massimo, come hanno ricordato anche chi mi ha preceduto, una presa di posizione decisa e netta da parte di tutte le istituzioni che si richiamano alla democrazia, o presunta tale. Anche le istituzioni locali modenesi, tanto per intenderci. Allora io mi domando una cosa, dove siete politici che vi definite progressisti? Se ci siete battiti un colpo, così i vostri figli e le vostre figlie non potranno accusarvi un giorno dicendovi ma voi dove eravate? Ecco, io faccio parte anche del BDS, allora quello che noi chiediamo a tutti voi e a tutte voi è di unirvi al nostro movimento, che è un movimento non violento, che però cerca di intaccare, come ha ricordato Daniel degli Esposti, la macchina da guerra israeliana. Vi ringrazio e buona serata.
Lascio la parola a Misaccia Arci.
Buonasera a tutte e tutti, cercherò davvero di essere brevissimo, ma io parto da un'immagine che è una vignetta geniale di Vauro, se ve la ricordate, quella del suo Milo, che nel deserto a un certo punto dice ovest, nient'altro che ovest e palle, nel senso che ovviamente dalla caduta del muro di Berlino all'epoca c'erano 23 conflitti al mondo, siamo a 63 conflitti nel mondo, È chiaro che questo ci tocca in particolare perché tutte le nostre associazioni intervengono in Palestina da sempre praticamente. Penso alla raccolta fondi per Salam Ragazzi dell'Ulivo, penso alla bellissima manifestazione, ricordavamo ieri in Unione dell'Arci, abbiamo circondato Gerusalemme tenendoci per mano per dare un segno di pace all'epoca. Però mi piacerebbe ricordare con alcuni flash culturali, perché forse sono anche efficaci vedere certe cose, vedere certi film o certe serie TV. In particolare parto da Fauda, che non so se avete visto, una serie TV israeliana. Fauda in arabo vuol dire caos, e fanno vedere proprio i servizi segreti israeliani che dialogano tranquillamente con Hamas, perché Hamas è stata utile come fondamentalismo contro l'organizzazione della liberazione della Palestina, che era laica e progressista. Quindi abbiamo anche dall'altra parte un connubio tra questi due elementi. Un altro, diciamo così, una serie di cortometraggi molto importante che abbiamo trasmesso qui all'Astra, peraltro, è From Ground Zero, che è stato davvero forte e toccante perché è girata a Gaza sotto i bombardamenti. E si capisce proprio dal vivo, si tocca con mano cosa vuol dire genocidio. Cioè è vero, c'è la dichiarazione del 48, tutto quello che volete, quella è una situazione concreta, cioè ci fanno vedere cosa succede, ma peggio ancora probabilmente è Another Land, il film sulla Cisgiordania, in cui addirittura la storia viene capovolta, cioè gli insediamenti illegali sarebbero quelli dei palestinesi, mentre sono legali quelli degli israeliani. E questo davvero è una cosa aberrante. Vorrei dire però, oltre a quello che è già stato detto, il boicottaggio, eccetera, credo che a livello locale sia molto importante agire, ad esempio, proponendo ordini del giorno nei consigli comunali su questo tema e chiedendo l'adesione della politica modenese al sostegno alla causa del popolo palestinese. Credo che siano importanti iniziative come quella di domani sera della Pericena, fatto al Vibra, mi raccomando, partecipiamo tutti. Arci Nazionale sta raccogliendo fondi per il REC, che è un'associazione che si occupa dell'educazione dei minori in Palestina e a Gaza, e stiamo sostenendo attraverso questa raccolta fondi le famiglie. Credo anche, e concludo con questo, che assieme dobbiamo decidere iniziative e attività di sensibilizzazione che vadano oltre il presidio, che è importante, ma parlare alle persone direttamente attraverso iniziative. Grazie.
Grazie Gerardo. Fa freddo, però c'è ancora spazio se qualcuno vuol fare un intervento. Se no chiudiamo, andiamo a scaldarci. Io ringrazio tutti di essere stati qui oggi. Credo che sia importante, come diceva giusto Gerardo, domani sera vederci. Sappiate che noi da oltre un anno, il giovedì, venerdì e sabato, siamo qui o in piazza Matteotti a fare il presidio e a distribuire un bollettino di informazione, che è quello che leggeremo adesso in chiusura della serata, che è quello che distribuiamo in oltre 300 copie da oltre più di un anno ai cittadini, per informarli e fare quello che anche Leonardo diceva, non fa la RAI e non fanno gli organi di informazione in questo paese. Grazie a tutti di essere intervenuti, e Mirka vi leggerà il bollettino di oggi.
Allora, bollettino 14 febbraio, genocidio a Gaza, la morte è sempre in agguato a Gaza. Tre civili sono stati uccisi ieri per colpi sparati dai soldati israeliani, due i feriti. Sono 14 corpi estratti da sotto le macerie. Il nostro commento quotidiano di Ambamed: ci sono ancora coloro che obiettano che non si tratti di genocidio, basandosi su congetture storiche e non guardando la realtà delle cifre e delle intenzioni. Dicono: dire che Israele commette genocidio è una bestemmia. Pronunciare invece una frase simile è la vera bestemmia nei confronti della memoria dei 6 milioni di ebrei assassinati dal nazismo tedesco. Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ucciso un giovane palestinese a sud di Nablus e ha sequestrato il suo corpo. in seguito ad un incidente stradale vicino alla postazione israeliana, ma che non aveva coinvolto persone. I militari hanno sparato all'impazzata, uccidendo il guidatore Issa Jabeli e ferendo altri passanti. Le regole di ingaggio nell'esercito israeliano in Cisgiordania sono state alleggerite, permettendo ai soldati il grilletto facile. Con il massimo disprezzo per la vita della popolazione palestinese che vive sotto il regime di occupazione militare. Oggi sarà consegnato alla parte israeliana, tramite i mediatori egiziani, l'elenco degli ostaggi da liberare. La parte israeliana deve consegnare l'elenco dei detenuti palestinesi da liberare nell'operazione di scambio. La consegna è condizionata alla definizione della data di inizio trattative per la seconda fase dell'accordo. Già da mercoledì sera sono iniziate le forniture di aiuti umanitari che l'esercito israeliano aveva bloccato, in particolar modo tende per il ricovero degli sfollati tornati nel nord della striscia e carburante e generatori elettrici per gli ospedali. Malgrado le minacce, Netanyahu ha dovuto sottomettersi al rispetto degli accordi. Gli stessi servizi di sicurezza di Tel Aviv avevano consigliato di non tirare troppo la corda, ma il ricercato per crimini di guerra aveva bisogno di mantenere a galla il suo governo, anche a spese della vita di migliaia di civili palestinesi e degli stessi ostaggi israeliani. In Libano, e non ci dimentichiamo anche del Libano, di quello che sta succedendo in quella terra, Israele non intende ritirarsi dal sud del Libano e continua a bombardare e a far saltare in aria costruzioni con il pretesto di colpire le basi di Hezbollah. Gli intermediatori statunitensi hanno riferito al governo di Beirut le decisioni di Tel Aviv di mantenere 5 basi israeliane. Sia il capo dello Stato sia il Presidente del Parlamento hanno respinto la richiesta. La data del ritiro israeliano doveva essere il 26 gennaio, secondo l'accordo di tregua negoziato da statunitensi e francesi, ma poi è stato prolungato fino al 18 di febbraio. Adesso l'esercito israeliano pretende di occupare permanentemente una parte del territorio libanese e la Francia ha proposto di sostituire i soldati israeliani con truppe francesi. Questo è il ritorno del nuovo colonialismo, è tanto che la Francia cerca di ritornare in Libano. Egitto e Lega Araba. Le diplomazie arabe sono allarmate del piano criminale di Trump sulla deportazione dei palestinesi fuori dalla loro terra, per creare insediamenti che aprono la strada all'annessione ad Israele e cancellare così la Palestina dalla carta geografica. Sono stati annunciati incontri al vertice per il 20 febbraio in Arabia Saudita e un incontro di tutti i 22 stati della Lega Araba al Cairo entro la fine del mese e prima del Ramadan, il mese del digiuno islamico. Il mese del digiuno, il tentativo è quello di dare forza al piano egiziano per la ricostruzione di Gaza senza spostare la popolazione, come chiede invece il presidente USA. Siria. La commissione preparatoria dell'Assemblea Costituente ha annunciato alcuni principi di lavori. Sarà consultiva e ingloberà tutte le componenti della società siriana. Al centro dei suoi lavori la giustizia transitoria e la nuova Costituzione. Il portavoce ha sottolineato che la componente curda sarà rappresentata dopo la consegna delle armi da parte delle forze democratiche siriane. È una richiesta inammissibile, non possono consegnare le armi e così non possono più difendersi dalla Turchia. Una condizione discriminatoria, infatti, che non tiene conto dell'offensiva delle milizie filo-turche nel nord-est del paese. Purtroppo ieri è stato registrato un duro attacco dell'esercito turco con le unità presenti in territorio siriano contro Kobane, operazione condotta contemporaneamente ai bombardamenti da oltre il confine. Gli Stati Uniti hanno deciso sanzioni sul procuratore generale della Corte Penale Internazionale, Karim Khan. Il cittadino britannico e i suoi familiari non potranno visitare gli Stati Uniti, e tutte le sue eventuali proprietà e conti bancari negli USA saranno congelati. Una sfida quindi alla legalità internazionale. Continua l'appello per il dottor Hassan Abu Safia. Secondo l'avvocato di Al Mezzan Center, che ha visitato il carcere di Ofer 3 giorni fa, il dottor Abu Safia ha perso 15 kg del suo peso in 45 giorni di reclusione. Nessuna cura per le malattie e soprattutto mancanza di nutrimento sufficiente. Un pezzo di pane e mezzo pomodoro devono bastare per tutta la giornata. Firmate quindi l'appello per chiedere la liberazione del direttore dell'ospedale Adwan, preso in ostaggio dall'esercito israeliano il 27 dicembre 2024, poi dopo 10 giorni annunciata la sua detenzione. Contro di lui non ci sono accuse. Il coraggioso medico è reo di non aver abbandonato il posto di lavoro, malgrado l'assassinio di suo figlio, primogenito Ibrahim, e le gravi ferite da lui stesso riportate. Libia, migranti. Il testo è ritrovamento di una fossa comune a Kufra in una settimana. 55 corpi sono stati scoperti in un terreno di una fattoria rurale adibita a base di raccolta dei migranti per il loro trasferimento verso le coste dell'Ovest e imbarcarli verso le coste italiane. Durante l'operazione sono stati salvati altre decine di migranti rinchiusi nella struttura. Al momento dell'irruzione della polizia non sono stati trovati i trafficanti, ma gli agenti sono sulle loro tracce. Sono passati 2 anni, 11 mesi e 20 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Trump ha annunciato un incontro tra funzionari USA con una delegazione russa in Germania, con la presenza di rappresentanti ucraini. Questo è il bollettino di oggi, venerdì 14 febbraio. Grazie.
Buonasera, arrivederci a tutti. Grazie di essere stati presenti. Vi aspettiamo tutti domani sera. Grazie ancora.
Palestina libera!